Ulisse. Ulisse, alla latina, detto anche Odisseo alla greca, è un personaggio della mitologia greca. Originario di Itaca, detta la terra del sole, è uno degli eroi achei descritti e narrati da Omero nell'Iliade e nell'Odissea, l'opera letteraria che lo ha come protagonista e che da lui prende il nome. Il nome Odisseo gli fu assegnato dal nonno Autolico, motivandolo come odiato dai nemici, ma fra i possibili significati dobbiamo citare collerico o addirittura il piccolo. Quest'ultima definizione si adatterebbe alla sua statura, non altissima. L'epiteto Ulisse, datogli dai romani, fa invece riferimento ad una ferita riportata alla coscia in una battuta di caccia al cinghiale. Odisseo aveva consultato un oracolo dal quale era stato ammonito che, se fosse andato a Troia, sarebbe tornato in patria solo dopo 20 anni e in condizioni di miseria. In seguito, quando Agamennone, accompagnato da Menelao e Palamede, fece visita all'eroe per convocarlo in onore del solenne giuramento che aveva pronunciato, Odisseo architettò di giustificare la sua riluttanza alla guerra comportandosi come un pazzo. I 3 uomini lo sorpresero con un cappello da contadino a forma di mezzo uovo mentre arava un campo puncolando un asino e un bue aggiogati insieme e lasciandosi alle spalle manciate di sale. Palamede, per verificare la sanità dell'uomo, strappò il figlio Telemaco dalle braccia della madre e lo posò per terra davanti alle zampe delle bestie aggiogate all'aratro. Odisseo subito arretrò tirando le redini per risparmiare il figlio, smascherando così la sua macchinazione, e cedette quindi ad arruolarsi nella spedizione. Re di Itaca, figlio di Laerte, anche se una tradizione lo vuole figlio di Sisifo, e di Anticlea, sposo di Penelope, padre di Telemaco. Ulisse vorrebbe ritornare agli affetti familiari e alla nativa Itaca dopo 10 anni passati a Troia a causa della guerra. Suo è l'espediente del cavallo di legno che permette di sbloccare la situazione, ma l'odio di un dio avverso, Poseidone, glielo impedisce. Costretto da continui incidenti e incredibili peripezie, dopo altri 10 anni, grazie anche all'aiuto della dea Atena, riuscirà a portare a compimento il proprio ritorno a casa. L'eroe è la personificazione dell'astuzia, del coraggio, della curiosità e dell'abilità manuale. Le tappe del ritorno sono 12, numero degli insiemi perfetti. Si alternano tappe in cui l'insidia è manifesta, mostruosità, aggressione, morte, a tappe in cui l'insidia è solo latente, un'ospitalità che nasconde un pericolo, un divieto da non infrangere. Ulisse continua a non riuscire a tornare ad Itaca, perché il dio Poseidone, adirato con lui, gli scatena contro venti furiosi e continui naufragi e pericolosi approdi in terre straniere. I Ciconi. Dopo la partenza da Troia, Ulisse fa tappa a Ismaro, nella terra dei Ciconi, e li attacca per fare bottino. Qui risparmia Marone, sacerdote di Apollo, che gli dona del vino forte e dolcissimo, che gli tornerà utile nella grotta di Polifemo. I Lotofagi. Seconda tappa nella terra dei Lotofagi, cioè mangiatori di loto. Essi sono ospitali, ma insidiosi. Offrono infatti ai compagni di Ulisse il loto, un frutto che fa dimenticare il ritorno, costringendo l'eroe a legarli e a trascinarli a forza sulle navi. Il ciclope Polifemo. Ulisse, insieme ai suoi compagni, approda su un'isola abitata dalle ninfe. Ulisse vuole andare a chiedere ospitalità in un'isola vicina e porta con sé una nave e alcuni suoi compagni. Giungono nella grotta di Polifemo, che nel frattempo è uscito a pascolare le pecore. e la trovano con i graticci pieni di formaggi enormi ed il latte appena munto. I compagni pregano Ulisse di prendere i formaggi, rimettersi in mare e scappare, ma l'eroe vuole ricevere i doni dell'ospitalità. Polifemo ritorna. È orrendo, un gigante con un solo occhio in mezzo alla fronte. Quando li vede, sta preparando la sua cena e allora prende due compagni di Odisseo e li divora. Poi si mette a dormire. Così Ulisse medita come scappare da quella disavventura. Inizialmente pensa di estrarre la spada e così ucciderlo, ma poi riflette che in quel modo sarebbero morti anche loro, perché nessuno poteva smuovere il grande macigno che il ciclope aveva posto davanti alla porta. Poi vede un ramo d'ulivo gigantesco, ancora verde, che a lui pareva l'albero di una nave da 20 remi e che Polifemo aveva conservato per farne un bastone. Ordina ai compagni di tagliarne un pezzo e intanto lui lo appuntisce. La sera dopo l'eroe offre al ciclope il vino che gli aveva donato Marone. Polifemo, contento del vino offerto, chiede poi a Ulisse il suo nome. L'eroe Acheo risponde con il suo nome è Nessuno. In greco antico questa parola è assonante con il nome di Odisseo. Il ciclope si addormenta, ubriaco a causa del potente vino bevuto, e Ulisse e i compagni colgono l'occasione. Prendono il ramo, fanno diventare incandescente la punta dell'ulivo e accecano l'unico occhio del ciclope. Gli altri due fratelli di Polifemo accorrono, ma ritornano indietro quando il ciclope dice: «Nessuno, amici, mi uccide, con l'inganno e non con la forza». La mattina dopo Polifemo fa uscire a pascolare le sue pecore, ma per evitare che qualcuno fugga, stende le mani in modo da tastare il vello delle pecore. Allora l'eroe e i suoi compagni si legano sotto dei montoni, riuscendo così a fuggire. Eolo. Giunge quindi nell'isola di Eolo, il dio dei venti, da cui viene ospitalmente accolto per un mese, ricevendo in dono l'otre dei venti, accompagnato da un divieto da non infrangere. Nessuno dovrà aprire l'otre. Saranno i compagni però che, invidiosi del dono dell'ospite, ormai in prossimità di Itaca, approfittando del sonno di Odisseo, apriranno l'otre scatenando i venti che risospingeranno la nave al largo. I Lestrigoni. Quinta tappa presso i Lestrigoni, giganti mostruosi quasi quanto i ciclopi. Anche qui Odisseo perde alcuni compagni e i giganti bersagliano la sua flotta, abbattendo 11 navi. Solo quella dell'eroe si salva. Circe e l'Ade. Giunge poi nell'isola di Circe, una maca seducente che trasforma i compagni di Odisseo in porci. Grazie all'aiuto di Hermes, che gli dà una misteriosa erba quale antidoto alla maledizione della maga, l'eroe riesce ad evitare l'insidia e costringe Circe a restituire ai compagni sembianze umane. Dopo essersi fermato un anno da Circe, Odisseo, su indicazione della stessa maga, si accinge a una nuova prova, un viaggio nel regno dei morti. Lì riesce a entrare in contatto con le figure dei compagni perduti durante la guerra di Troia, con la madre e con l'indovino Tiresia, che gli presagirà un ritorno luttuoso e difficile, invitandolo a guardarsi dal toccare le vacche del sole Iperonide. Le sirene. Rimessosi in rotta, Ulisse se la vede con le pericolose sirene. Allora tappa le orecchie ai compagni e si fa legare all'albero della nave per ascoltarle. Superato lo scoglio delle sirene, Ulisse si dirige verso lo stretto di Messina. Scilla e Cariddi. Ulisse tenta di superare i mostri Scilla e Cariddi. Scilla mangia 6 compagni di Ulisse. A impresa compiuta, Odisseo non riesce a frenare la voglia dei compagni di banchettare con levitanti mucche di Elio. Per questo Odisseo racconta di essere stato per 9 giorni in balia di terribili tempeste scatenate da Zeus con la nave e compagni uccisi da Scilla. Calipso, scampato alla tempesta, riuscì a salvarsi grazie all'arrivo sull'isola di Ogigia, dove incontra Calipso. Essa è una ninfa molto bella e immortale, che andando a stendere i panni con le sue ancelle trova Ulisse naufrago, nudo e sporco. Quindi lo accoglie e si innamora di lui, e visto che tra poco deve celebrare le nozze, spera di sposarsi con l'uomo dal multiforme ingegno. Dopo 7 anni di prigionia, lontano da casa, Hermes viene ad avvisare la ninfa di lasciare Ulisse, il quale, costruita una barca, parte per Itaca. Ma da un passo dalla terra natia, Poseidone lo ferma ancora. I Feaci. Odisseo un giorno sbarcò nell'isola dei Feaci, dove incontrò Nausicaa, la figlia di re Alcino, e le chiese dei vestiti e dov'era la reggia del re. Andò alla reggia e chiese aiuto al re di dargli una nave per ritornare a casa. Lui accettò e gli organizzò anche un banchetto nel quale lui rivelò il proprio nome. Il giorno dopo si imbarcò salutando tutti. Ritorno ad Itaca. Quando arrivò ad Itaca con l'aiuto di Atena, si fece ospitare da Eumeo come mendicante. Dopo essersi rivelato a lui e al figlio, si recò alla reggia facendosi accogliere appunto come un mendicante. Qui, schernito ripetutamente dai tracotanti proci, partecipa alla gara di arco organizzata da Penelope, che aveva promesso di consegnarsi in sposa a colui che sarebbe riuscito a scoccare una freccia dal pesante arco del marito, facendola passare per le fessure di 12 scure allineate. Nessuno dei pretendenti riuscì anche solo a tendere l'arco, e così Odisseo chiese di poter fare un tentativo. Sotto gli occhi torvi dei proci, dopo aver scaldato l'arma sulla fiamma, Odisseo riesce perfettamente nell'impresa di tendere l'arco e scoccare. A questo punto, spalleggiato da Atena, non gli rimane che scatenare la vendetta che aveva attentamente preparato con Eumeo, Filezio e il figlio, togliendo tutte le armi ai proci per poi ucciderli. Euriclea andò a chiamare Penelope per dirle che Odisseo non era morto. Quando lei lo vide non disse niente. Non si convinceva che fosse suo marito, fino a quando lui disse qualcosa che poteva sapere solo lei, e lei lo riconobbe. Lo strinse forte piangendo. Anche Telemaco fu felice per i suoi genitori. Nel libro 11° dell'Odissea, l'indovino Tiresia predice il futuro del re itacese. Infatti, gli profetizza una morte ex alos, che vuol dire dal mare o lontano dal mare. Una volta uccisi i proci, ripartirà verso terre lontane, ai confini del regno di Poseidone, ossia oltre le colonne d'Ercole. Giungerà ad una terra dove non si conoscono il mare e le navi, e dove non si condiscono i cibi col sale. Quando un viandante scambierà il remo di Ulisse per un ventilabro, uno strumento agricolo consistente in una pala di legno con cui si ventila il grano sull'aia allo scopo di spararlo dalla pula, potrà fermarsi, piantare il remo e offrire sacrifici a Poseidone. Tornerà quindi ad Itaca, offrirà sacrifici a tutti gli dèi e una lieta morte verrà dal mare durante una serena vecchiaia, circondato dai popoli pacificati.